in riva al mare, l'Oceano Indiano tocca Mogadiscio. Siamo a fine luglio, la stagione più propizia, la stagione migliore, la stagione che corre da giugno a settembre. Soffia, e lo sentirete probabilmente sul microfono, il monsone da sud-est, il monsone buono, il monsone che rende sopportabile il calore invero notevole di questa stagione. Si può dire che grazie a questo vento è sempre un po' fresco, nonostante sia caldo, e ci si accorge che è caldo perché si suda molto. L'Oceano Indiano viene a sbattere qui, spinto dal monsone di sud-est, lungo la costa, e arriva con ondate successive di 2-3 metri, e quando si infrangono salgono alte per altri 3-4-5 metri, diritto di fronte a noi, sotto la luna africana, una bella luna piena con un alone che dà quasi sul rosa verso l'orizzonte. Di fronte a noi, dicevamo, le luci di una nave, una specie di Luna Park abbandonato nel mare. Sulla sinistra il molo, di fronte al mare la città. L'Oceano Indiano era stato la prima calamita in terra somala. Il nome era troppo fascinoso fin dai banchi della scuola perché non andassi lì a registrare le prime impressioni. Ricordo che, lasciando quella spiaggia per tornare all'albergo, la Croce del Sud, mi trovai tra altri monumenti del fascismo. Per esempio, davanti a me vidi un grande arco carico di aquile imperiali e di patacche, con la scritta «A Vittorio Emanuele, romanamente». Queste presenze fasciste non assumevano però un tono sinistro. Nel sole splendente, tra le casine bianche, tra la tolleranza e l'indifferenza dei somali, erano soltanto patetiche, e Faccetta Nera, somala in questo caso, guardava con occhio divertito questi vecchi dinosauri di cemento e filo di ferro e cattivo gusto del trapassato impero. Questa è la musica di oggi in Somalia, la musica dell'indipendenza, delle difficili scelte su un piano di politica internazionale e del duro lavoro per la costruzione del paese.
Yusuf Ali Harun, del Ministero dell'Informazione, è pure membro dell'Associazione Giovanile Somala, associazione giovanile che ha avuto un ruolo molto importante per il raggiungimento, meglio, dell'indipendenza del paese, e che tuttora ha un peso notevole nella nazione.
Sì, l'organizzazione giovanile somala si sta organizzando sotto nuove direttive e sotto nuovi programmi.
Si può dire che è un partito l'associazione?
Non è un partito, non è un'organizzazione apolitica che non c'ha niente a che fare con la politica.
Abbiamo detto all'inizio dell'importanza che questa associazione ha avuto negli anni che hanno portato all'indipendenza. In particolare, che cosa ha fatto questa associazione allora?
L'organizzazione ha cercato e era riuscito a organizzare tutti i giovani e dare un certo indirizzo per la lotta per l'indipendenza nazionale.
E questi giovani, i giovani di punta dell'associazione, erano giovani che avevano portato a termine degli studi, che avevano finito dei corsi universitari?
Sì, erano, questa organizzazione si chiamava appunto Organizzazione Generale degli Studenti Somali e raggruppava tutti gli studenti somali ivi compresi alcuni laureati di varie università.
Quali furono gli anni di maggior lavoro, gli anni che vi portarono all'indipendenza, gli anni immediatamente precedenti al 60?
Erano gli anni dal 1957 fino al 1960, ed è proprio, si può dire, gli anni in cui erano stati fatti i grandi passi, i grandi lavori dell'organizzazione giovanile.
In particolare, come avete fatto sentire il vostro peso all'amministrazione? Era un'amministrazione italiana, no? Dal 50 sì. al 60 che amministrava il paese.
E con tutte le azioni, avevamo un giornale che si chiamava Lo Studente, che scriveva editoriali sui problemi correnti, sulla posizione dei giovani, sul nostro desiderio per il futuro, eccetera, eccetera. E poi avevamo anche, facevamo delle dimostrazioni, organizzavamo anche dei concerti. Insomma, in qualsiasi maniera cercavamo di esprimere il nostro punto di vista e portare alla conoscenza del pubblico e anche dell'amministrazione italiana.
Quindi un'attività la vostra a livello intellettuale, insomma. Comunque non siete mai scesi a livello della guerriglia?
Non siamo scesi perché non c'era bisogno. Noi sapevamo che l'indipendenza la raggiungevamo nel 1960 e tutto quello che volevamo era che questa indipendenza non venisse ritardata.
Soprattutto pensiamo, voi lamentate dei brutti ricordi per quanto riguarda l'epoca prettamente imperiale, fascista.
Sì, molte ingiustizie sono state commesse contro la popolazione somala, molte ricchezze sono state portate via, molta gente è stata offesa, però la popolazione somala non si è mai stancata a lottare, perché a quell'epoca c'era, non so se avete mai sentito, un certo mullah che era un condottiero somalo che ha lottato contro gli inglesi e contro gli italiani fino al 1925.
Quindi c'è stata sempre una resistenza, una precisa resistenza.
Una precisa resistenza che era completamente domato nel 1925. E poi fu un periodo di calma, senza attività nazionalistica. Dopo la sconfitta dell'Italia e l'occupazione britannica sorsero i primi partiti politici. Per esempio il partito della Lega dei Giovani Somali è stato fondato nel 1946.
Poi sono andato da Gino Capone, il presidente dell'Associazione Casa d'Italia, un italiano che si trovava a Mogadiscio da 53 anni. Una parola su di voi, comunità italiana qui. Comunità compatta, unita, comunque composta da elementi più diversi, insomma, da elementi che appartengono alle generazioni più diverse.
Sì, la comunità italiana, l'associazione La Casa d'Italia, raccoglie gli italiani, qualunque sia la loro posizione economica, qualunque sia la loro età, eccetera. La cosa principale è l'essere cittadino italiano.
Quindi in teoria ci sono italiani come lei, di prima della Prima Guerra Mondiale, del periodo pre-fascista, italiani del periodo fascista, italiani della resistenza di adesso.
Vede, qua non esistono i partiti come in Italia, e questo ha dato una coesione alla comunità italiana, perché è scomparso il principale motivo di differenza, di discussione, vero? Di divisione. Ecco. In qualche modo il fatto che non hanno ammesso gli italiani all'estero a votare ha favorito questa cosa. Non c'è, la divisione non c'è.
Il discorso sull'Italia, sul paese colonialista, andava approfondito. Per questo tornai da Yusuf Ali Harun, l'uomo giusto per parlarci dell'Italia, un intellettuale trentenne formatosi in Europa occidentale e anche in quella orientale, un giovane che all'Italia guardava senza sentimentalismi. La Somalia è rimasta amica dell'Italia, in Somalia si parla italiano, molti parlano italiano, in Somalia sono rimasti molti italiani. Quindi in un certo senso gli italiani sono stati meno duri di altri, quindi è per questo che voi siete rimasti amici dell'Italia. C'è in questo ragionamento un abbaglio?
Beh, il mio punto di vista non è così. Io Personalmente credo che non ci sia stata nessuna differenza tra diversi colonialisti. Il colonialista è stato sempre unico con una stessa politica, cioè di dominare e di sfruttare.
Sfruttare al massimo.
Sì, al massimo, sì.
Quindi non è neanche vero che gli italiani abbiano fatto molto per il paese. Non so, si legge sui giornali italiani anche oggi di spesso l'Italia ha fatto molto, insomma, gli ha fatto le strade. Beh, io ho guardato in giro e di strade ne ho viste. Non ne ho viste, insomma, ho visto delle piste, una stradina.
Proprio questo che anch'io vedo, non vedo proprio nulla che è stato fatto dagli italiani, insomma. Come dicevo, anzi, sono venuti con l'intenzione di sfruttare e forse hanno fatto quel poco che serviva a loro di sfruttare il meglio.
Ecco, hanno fatto una ferrovia di un centinaio di chilometri che ora non esiste più.
È stata portata via dagli inglesi.
C'è però una constatazione di fatto: voi siete rimasti amici dell'Italia, ma forse di un'altra Italia.
Sì, con la venuta dell'amministrazione italiana abbiamo avuto qui altri italiani con diversi.
Quindi gli italiani del dopoguerra, gli italiani usciti dalla resistenza.
Sì, e questi sono venuti con una nuova mentalità, con una nuova missione che era determinata dalle Nazioni Unite, cioè di preparare la Somalia verso l'indipendenza al 1960.
E quest'altra Italia, questi italiani diversi, hanno lasciato qualche cosa di buono, un seme, insomma. È a questa Italia che voi siete rimasti in una certa misura amici?
Proprio a questa Italia, che quantunque anche loro non abbiano fatto molto bene agli inizi dell'amministrazione, perché forse influenzati da alcuni elementi che erano qui, hanno cercato di sopprimere i partiti politici nazionalistici, ma vedendo che non riuscivano hanno cercato di allora cambiare politica e hanno cercato di fare buone relazioni con la Somalia dal 1954-55 e si sono riusciti. Insomma, ci sentiamo di essere legati all'Italia, ma io direi alla nuova Italia, cioè la nuova generazione dell'Italia, con cui siamo legati anche con sentimenti storici, perché siamo tutti e due stati oppressi dal fascismo e poi dividiamo con loro anche questa lingua, cioè ci capiamo forse più degli altri.
Ahmed Gabay è il direttore della scuola media di Mogadiscio. Lo avevo trovato una mattina nel suo piccolo ufficio carico di carte geografiche. Volevo portare avanti il mio discorso sulla presenza italiana e quindi sulla scelta che il paese stava facendo.
Per quanto riguarda le lingue, com'è la situazione del paese? Avete una lingua vostra, somala?
Abbiamo la lingua somala non scritta, parlata. Abbiamo poi le tre lingue ufficiali, l'inglese, l'arabo, l'italiano, che sono quelle che si insegnano nelle scuole. Adesso si sta introducendo per esempio nel sud l'inglese, man mano si sta cercando di sostituirlo con l'italiano e si spera anche di scrivere il somalo, e questa è la nostra speranza.
E c'è qualcuno che è al lavoro? Perché il somalo scritto non esiste ancora, non esiste una grafia somala. C'è un lavoro da fare di preparazione?
Sì, in un certo senso sì, perché ma c'è anche questo che il governo in precedenza, negli anni scorsi, aveva costituito una commissione speciale per lo studio di una grafia somala. Ci sono state diverse proposte, sono fatte anche dei rapporti in merito. E naturalmente questi rapporti sono ancora allo studio e si spera che il governo prenderà un giorno una decisione.
E la scelta nei confronti dell'inglese è una scelta d'ordine pratico, insomma l'inglese è una lingua molto moderna, molto importante nel mondo, una lingua che ha futuro, e quindi avete scelto per questo l'inglese.
Perché l'italiano insomma si limita in certe zone, non è una lingua internazionale.
Quindi è una scelta d'ordine pratico.
Sì, sì.
A scapito dell'italiano, tra 20 anni non si parlerà più italiano in Somalia.
Insomma, questo non potrei dire, ma di modo si orienta verso questa direzione.
Oggi come oggi, il somalo medio che lingue parla?
Prima di tutto il somalo, poi l'arabo, ed in seguito o l'italiano o l'inglese. Ci sono quelli che sanno l'inglese, l'italiano, l'arabo e il somalo, ci sono quelli che sanno l'arabo, l'italiano e il somalo, quelle che sanno l'inglese, l'arabo e il somalo, ma ad ogni modo si tende adesso verso l'inglese piuttosto che l'italiano.
Mi tornarono in mente i ricordi di Gino Capone, l'italiano che in Somalia era giunto prima della prima guerra mondiale.
L'espansione si è avuta per la preparazione della guerra etiopica. Quando ci fu la minaccia a Wal-Wal, allora c'è stato l'afflusso di truppe, si è cominciata una certa preparazione e allora sono arrivate delle divisioni italiane che hanno delle divisioni, delle altri operatori, delle persone attratte qua dal lavoro e si sono incominciate ad espandere i consumi.
Qualche cifra?
Il consumo della benzina fino alla prima della guerra era circa 300.000 litri in un anno, dopo c'era più di 300.000 litri al giorno, perché la linea era molto distante, si dovevano gli autocarri erano generalmente tutta benzina, specialmente nel primo periodo, che sono stati tutti Ford o simili, e perciò cominciarono ad arrivare a piroscafe la benzina. Ogni piroscafo portava circa 25-26 mila fusti di benzina e perciò si dilatarono enormemente le cose.
E quindi ci fu chi poté guadagnare bene, ecco.
Sì, sì, però fu una vita molto difficile, perché tutti quanti si trovarono ad avere un compito molto superiore a quello che erano preparate. Fu quasi caotico. Davanti, nella rada di Mogadiscio c'erano 25-30 piroscafi fermi. La merce sbarcava, non c'erano sufficiente personale per selezionarla. La notte un battaglione di soldati arrivava per cercare di selezionare, così la roba che era una aveva visto la mattina, il giorno dopo non la trovava più, era stata messa in un'altra parte. Fu una vita molto difficile. I guadagni erano
di grande lavoro, ecco, di guadagno, sì, ma anche di grande lavoro.
Sì, perché una cittadina organizzata per circa 1.000 persone, come erano europei, vero? Una cosa, si è trovata ad averne 25-30.000.
Acqua passata. Per le strade avevo visto, sì, molte 600, ma avevo anche notato una presenza massiccia di americani. E poi non mancavano i russi, più discreti, ma pur sempre presenti, e i cinesi. L'impressione era di trovarmi a un quadrivio di politica internazionale. Andai dagli americani, mi ricevette l'attaché militare, molte parole gentili, ma non volle dirmi niente sull'attività nel settore degli aiuti del suo paese in Somalia. Mi fece trasportare, sempre molto gentilmente, dal direttore dell'USIS, ma questo signore si limitò a darmi un paio di fogli in ciclostile dove si parlava della costruzione del porto di Chisimaio, una opera notevole intrapresa dagli americani, ma ancor lungi dall'essere terminata, dove si parlava delle migliorie che si dovrebbero apportare al porto di Mogadiscio, dove si parlava delle scuole costruite e delle fabbriche di pesce in scatola, ma non volle assolutamente parlare al mio microfono. Seppi dopo che si trattava di un momento delicato per gli americani. L'attaché militare, di cui vi ho detto prima, era stato invitato a lasciare il paese entro pochi giorni e quindi era un momento gramo per loro. Si capisce il perché di tanto ermetismo, di tanta prudenza. Coi cinesi ebbi un po' più di fortuna. Riuscii a far parlare l'assistente somalo dei chirurghi dell'ospedale.
Sentirete in sottofondo questo brusio. Ebbene, sono pazienti che aspettano da stamattina per essere ricevuti dai chirurghi cinesi, che cominciano esattamente alle 4. Ora manca un quarto d'ora alle 4. Il suo assistente,
Ibrahim Farah mi chiamo, detto Lucchetti.
Quante persone ci saranno fuori ad aspettare?
Fuori proprio ci sono circa a 500 o 700 persone.
500 o 700 persone e tutti i giorni vengono qui?
Proprio alla settimana tre volte sarebbe. Giornata del domenica sarebbe visita di donne. Giornata dal martedì e giornata dal giovedì, giornata della uomini. Che si fanno le visite mattinale dalla martedì, si fa visita di ernee o appendicite o piaghe tropicali, di questo eccetera.
Volevo dire, questi chirurghi cinesi sono molto popolari a Mogadiscio.
Sì.
Il popolo, insomma, vuole loro bene.
Il popolo somalo che vuole bene il cinese, perché collaborano benissimo con datori cinesi, lavorano tutto così proprio.
Fanno delle operazioni anche complicate.
Sì, fanno anche operazioni, fanno datore di medicinale, ci sono. Voi alcuni datori, assiste, che ha operato, anche come avete sentito sul radio e sul giornale, hanno operato anche il cuore.
Ah, fanno anche delle operazioni così complicate?
Sì, è una operata in sé, il cancro esofago, poi il cancro renale.
Impressionante, ci troviamo nell'ambulatorio vuoto dell'ospedale Kawen, uno dei due grandi ospedali di Mogadiscio. L'ambulatorio è vuoto, fuori attendono circa 700 persone, tra poco arriveranno i medici e i chirurghi cinesi e la gente aspetta fiduciosa e naturalmente chiacchiera. Un momento fa è entrato un poliziotto, che cosa ti ha chiesto di noi?
Che ha chiesto che dice che il bobole che ci sono fuori, ha detto che qua dentro siano entrati una donna e un uomo di americano.
Ah, quindi io insomma, e mia moglie saremmo americani.
Sì, hanno detto che siete americano. Io ho detto che questa gente qua non è americano, non è un nemico, è un amico.
Ah, perché gli americani non sono ben visti qui, assieme agli inglesi.
Se sembri inglese e americano, insomma lo che amano poco, perché siccome che qua americano ce l'hanno ambasciatore, poi fanno le guerre dei Vietnam e anda loro. Poi per così loro non amano troppo, ma io siccome ho detto adesso che questa gente qua non è un americano né inglese, questa gente è signori dei svizzerani, è un giornalista. Per così loro se ne andate via.
E adesso si tranquillizzeranno.
Sì, adesso riposano bene tutto.
Scampato pericolo, dunque. Guai se fossi stato un americano. Erano lì in varie centinaia, pronti a saltarmi addosso. Pensai ai russi. E da loro tutto fu più facile.
A Mogadiscio incontriamo Yuri Makeyev, esperto di cose economiche e consigliere dell'ambasciata russa qui in Somalia. A lui chiediamo innanzitutto uno sguardo generale, un quadro generale dell'attività russa qui in Somalia, attività nel senso di aiuto tecnico e di varie realizzazioni anche a carattere economico.
The Soviet Union just now has an agreement with 28 developing countries. On the basis of this agreement,
L'Unione Sovietica oggidì sta svolgendo un programma di aiuto con ben 28 paesi in via di sviluppo. I molteplici programmi di assistenza toccano i settori puramente economici, come pure realizzazioni nei settori agricolo e industriale. Questi programmi di assistenza sono concepiti sulla base di un mutuo interesse per rapporti amichevoli ed è nostro chiaro principio di mai interferire negli affari delle nazioni assistite, così come nulla intraprendiamo per forzare il nostro aiuto. L'Unione Sovietica finanzia secondo le normali norme del credito e mette a disposizione l'esperienza dei suoi specialisti. I progetti approvati non sono mai interamente realizzati dall'Unione Sovietica. Il paese interessato in via di sviluppo deve sempre collaborare all'opera che sta per essere realizzata. Per questo motivo noi non finanziamo mai interamente i nostri progetti. Così facendo, spendendo in loco il nostro denaro per acquistare una parte di materiale e per pagare i salari degli operai, i paesi in via di sviluppo vengono direttamente interessati e si dà un notevole aiuto alle loro riserve finanziarie. L'Unione Sovietica fornisce anche beni di consumo.
Avete intrapreso delle opere, avete cominciato delle realizzazioni.
And so according to the agreement of 1961,
secondo l'accordo del 61, in Somalia l'Unione Sovietica ha concesso crediti per 54 milioni di dollari. Citerò solo alcuni esempi di realizzazioni. In particolare abbiamo finanziato e collaborato alla realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione dei prodotti caseari qui a Mogadiscio, della capacità di lavorazione di 10 tonnellate di latte quotidiane. Due aziende agricole modello a carattere statale sono in via di realizzazione. Nella zona di Chisimaio abbiamo realizzato una fabbrica per la lavorazione delle carni, della capacità di 20 tonnellate per carico. E infine sta sorgendo una fabbrica di conserve che lavorerà 2100 tonnellate di pesce durante una stagione.
Il quadro della situazione cominciava a chiarirsi. Era quindi il momento per puntualizzare con Yusuf Ali Harun.
Queste tre potenze, secondo lei, seguono un'unica politica, quella di un risultato immediato,
Oppure le politiche di questi tre paesi si differenziano?
Beh, noi siamo consci di una cosa, che nulla si fa per nulla. Cioè, anche se formalmente alcuni paesi dicono che il nostro aiuto è incondizionato, noi riteniamo che c'è una condizione sempre, anche se non manifesta.
È chiaro, l'Africa è importante, un giorno l'Africa farà una scelta e dovrà essere una scelta in una determinata direzione, ed è interesse delle grandi potenze, di queste tre grandi potenze in particolare, lasciare degli amici qui. È chiaro però che le tre politiche, tutte e tre tendenti a questa direzione, a questo scopo, si differenzieranno.
Sì, credo che gli americani siano quelli che vogliono un effetto immediato, o anche sottopongono a delle condizioni chiare e manifeste per certi aiuti.
Beh, vi danno un aiuto, però vogliono subito una contropartita.
Sì, appunto questo è stato il fatto che ha determinato la firma dell'aiuto militare con l'Unione Sovietica, perché gli americani accettavano di fornirci dei materiali bellici, però nel contempo facevano delle condizioni che erano inaccettabili dal governo somalo.
Non so, per esempio espellere una delle altre due potenze dal paese?
Sì, oppure non usare, non so, le armi in una certa maniera, cioè usare le armi in una certa guerra ma non in un'altra, insomma, delle condizioni che erano assolutamente inaccettabili.
Mentre la Russia vi ha offerto le armi per l'esercito senza condizioni.
Se il governo somalo ha scelto l'offerta russa, vuol dire che le condizioni erano meno vincolanti. Ecco.
E poi ci sono i cinesi.
I cinesi non hanno, cioè, molta influenza nella politica del paese, ma hanno una certa popolarità tra il popolo, perché hanno soprattutto, dirigono un ospedale qui in Somalia e fanno delle operazioni di cancro di cuore che non sono state mai fatte. Quindi il popolo è veramente molto impressionato di questa attività cinese, ma al di fuori di questo i cinesi non hanno un'influenza.
Mentre la politica dei russi, ci pare, da quanto lei ci ha detto, è diversa.
Sì, la politica russa, secondo me, è la politica più intelligente. E credo che le loro condizioni siano a lunga portata, cioè mirano forse al futuro che al presente. Non chiedono non vogliono avere degli effetti immediati, in poche parole. Interferiscono meno negli affari del paese.
Lasciai quest'ultima volta l'ufficio di Yusuf Ali Harun, che imbruniva. Lungo la strada polverosa che scendeva la collina incontrai gente. Le radioline suonavano la marcia del primo luglio, la marcia dell'indipendenza, annunciante il giornale radio.
Giornale radio. Mogadiscio. 8 persone di origine araba hanno ottenuto la cittadinanza somala lo scorso sabato nel distretto di Bolaburti.
Ricordo che circa un chilometro più giù incontrai altra gente e altre radioline. Trasmettevano la canzone di successo, Patrizio Lumumba.
مسكح ذينا وذا الرغنين